Ermanno Granelli, come avete sentito, ha fatto un intervento che a maggior ragione fa rimpiangere il fatto che analogo apporto non vi sia stato nel trattato, ma spero che vorrà recuperare per quello futuro. E io lo ringrazio particolarmente e se qualcuno di voi vuole prendere la parola o fare qualche considerazione specifica, qualche domanda su quello che è stato detto, il microfono è a vostra disposizione. Altrimenti passiamo alle considerazioni conclusive. C'è nessuno che vuole? E allora io ricomincerei adesso dal presidente Sacconi, farei un giro di tutti noi e poi
allora io ho poco da aggiungere, nel senso che le considerazioni che condivido, le considerazioni che sono state svolte e depongono tutte a favore di un ruolo della Corte che merita adeguata attenzione, se vogliamo anche per sotto alcuni profili critici quando necessario, ma quella dovuta attenzione e considerazione nella dimensione innanzitutto dei decisori politici che sono chiamati, a mio avviso, in quell'attività volta a reinventare lo Stato, espressione non mia, non di ora, cioè che da alcuni anni si utilizza in molti paesi occidentali, c'è un bel libro anzi con questo titolo, e che non può non investire anche l'assetto degli stessi organi costituzionali e l'assetto delle agenzie, delle autorità nel nostro ordinamento. Io confido che, per cui anche il prossimo trattato può essere una straordinaria opportunità per, come è stato già detto, per approfondire ulteriormente una Corte che cammina insieme al mondo e soprattutto ai soggetti che ha il compito di vigilare. Faccio solo un'osservazione, ho detto che una battuta critica è un segno di considerazione. A proposito dei comuni, sono stato tra coloro che hanno considerato con grande favore l'istituzione delle corti regionali con relativi compiti, ma abbiamo un problema. La condizione di dissesto di un comune è realizzata solo quando è sostanzialmente irreversibile. Eppure noi disponiamo dei fabbisogni standard di 11, credo, indicatori di efficienza, perché tali sono, fabbisogni in realtà potevano essere anche costi, che sono medi, oltretutto, non medio-alti, medi, e che ci fanno verificare lo scostamento di molti comuni che anche in ragione della loro microdimensione sono inefficienti. Se la verifica di una condizione di squilibrio strutturale di un ente viene effettuata troppo tardi, ce lo insegna un grande comune che ti è noto, Presidente, un grande comune del Mezzogiorno, a quel punto, non è, come dice la vecchia barzelletta, non è più un problema del debitore, è diventato un problema del creditore, ma in questo caso i creditori siamo noi tutti in quanto contribuenti.
Grazie ancora. Io farei un giro ancora ai nostri due amici e poi chiuderei anche con i saluti. Prego.
Anch'io non ho nulla da aggiungere, forse due rapidissime considerazioni. Uno, da quanto abbiamo tutti ascoltato, è resa evidente come siano multiformi i compiti alla Corte dei Conti e questo da una parte ne esalta le funzioni, dall'altra ne manifesta la complessità e le interrelazioni tra queste diverse funzioni, alcune con un taglio estremamente moderno. E l'altra considerazione è l'opportunità che le questioni di legittimità costituzionale, come già considerato in precedenza in qualche caso dalla Corte Costituzionale, siano ammissibili se a sollevarle la Corte dei Conti in determinate condizioni, cioè quando si prospettano come intervento che non è in realtà un intervento di azione preventiva ma di giudizio di legittimità costituzionale su norma che deve essere applicata e che consente, nella fase nella quale opera la Corte dei Conti, di effettuare, uso un termine improprio, la dialisi dell'ordinamento, un intervento sulla costituzionalità delle norme ben prima che si producano danni o quando non vi sono altre vie sostanzialmente che possano porre a un tempestivo rimedio o comunque a un rimedio. Perciò nella logica di sistema è un presidio importante la Corte dei Conti anche di garanzia della legittimità costituzionale delle norme.
Grazie Presidente. Io volevo solamente quasi chiudere con una battuta. C'era un nostro Presidente della Corte dei Conti, l'insigne Presidente Staderini, che soleva dire: ma se nelle Costituzioni del mondo, su circa 200 stati iscritti all'ONU, 195 hanno nella propria Costituzione un organo nazionale di controllo, ci sarà una ragione, insomma, no? Allora, io vorrei concludere semplicemente dicendo: nel rapporto di coordinamento della finanza pubblica, che è uno dei prodotti delle sezioni riunite in sede di controllo, è stato approvato 10 giorni fa, che è in via di pubblicazione, emerge un dato agghiacciante. Negli ultimi 10 anni il nostro debito pubblico è aumentato di 600 miliardi di euro. Ora, dinanzi a questi dati, come si può pensare che non ci sia necessità di esercitare funzioni di contenimento della spesa pubblica e di controllo strenuo del corretto utilizzo delle risorse pubbliche? Questo è quanto.
Bene, io vorrei fare solo una considerazione, anzi due considerazioni conclusive. Una è per rimediare a un'omissione. Uno dei motivi che ci ha spinto a fare il trattato sulla giustizia contabile è stata la previsione di un decreto correttivo che entro la fine dell'anno dovrebbe essere fatto a modifica di quello che ha introdotto il codice contabile. La speranza che alcuni spunti, alcune critiche potessero essere utilmente recepiti in questa in quest'occasione è stata una molla per indurci a approfondire all'interno del codice e all'interno del trattato anche la tematica del codice sulla giustizia contabile. In esso ci sono luci, ombre, e non ritorno su questi aspetti che abbiamo illustrato nella precedente presentazione e che comunque sono chiaramente indicati nel libro. L'altra questione è quella dei controlli. La Corte dei Conti ha la tematica della giurisdizione abbastanza delineata, ma sono proprio i controlli il punto dolente. Ermanno sa benissimo che uno dei temi che oggi è all'ordine del giorno è quello della cosiddetta giurisdizionalizzazione, non procedimentalizzazione del controllo, del sistema di controlli, della procedura di controlli, ma una vera e propria giurisdizionalizzazione. Se questo fosse, a mio avviso, sarebbe un errore gravissimo, perché procedimentalizzarli è un conto, giurisdizionalizzarli è un altro. E l'ultima cosa, riprendendo uno spunto dell'amico Sacconi, è noi dobbiamo decidere se accanto a questo controllo comunque di monitoraggio, di accertamento, di verifica, che è sacrosanto, badate bene, vada mantenuto un controllo, tra virgolette, più collaborativo dell'altro, perché non voglio riprendere spunti del trattato, perché anche quando si fanno gli esami dei rendiconti si collabora con i parlamenti per dar loro il supporto per vedere se e come e perché approvare il rendiconto o i preventivi presentati. Ma questo è un altro discorso. Se noi vogliamo dare come Corte dei Conti, svolgere come Corte dei Conti una funzione veramente collaborativa a chi deve amministrare la cosa pubblica anche nel corso della gestione e non al termine della gestione. La funzione consultiva che è stata intestata alla Corte dalla legge La Loggia nel 2007, se ben ricordo, aveva questo, nella 131, aveva questo, questa aspirazione, si muoveva da questi presupposti. La Corte deve decidere se li vuole mantenere, se li vuole valorizzare o vuole anche per comprensibili ragioni di sostenibilità di tutti gli impegni, concentrarsi solo sul controllo inteso in senso tradizionale e certificativo, che ha tutta la sua legittimazione, che a mio avviso non può però essere inteso come vera e propria giurisdizionalizzazione della funzione, altrimenti si finisce per entrare in una grande confusione. Una confusione che io spero il prossimo trattato che stiamo pensando di realizzare possa aiutare a risolvere e forse addirittura a prevenire. Grazie di essere stati con noi e spero di vedervi alla presentazione del prossimo trattato. Grazie.